volta buongiorno, ascoltatrici e ascoltatori, le 8:43 minuti, venerdì 26 aprile, nuova puntata del giorno delle locuste. E nella vita c'è chi è a fare il ponte e chi invece sta sotto il ponte. Mi iscrivo alla seconda categoria, mentre invece alla prima, un tempo era popolo, invece adesso si è fatto elite, appartiene il professor Di Stefano. Buongiorno professore, collegato telefonicamente dalla montagna, perché un po' mi resta ribelle della montagna.
No, non dalla montagna, non sono in montagna.
Ah, neanche ribelle della montagna, ribelle dell'arenile? Di che cosa?
No, no.
Dove sta?
No, sto alle pendici dell'Etna.
Alle pendici dell'Etna? Cioè è andato anche lei a Corleone come Salvini?
No, no, sono molto distante, dall'altra parte, verso... tra Giarre e le pendici dell'Etna.
Ah no, io pensavo che fosse andato sulle montagne attorno a St. Moritz imbracciando lo schioppo come i partigiani per cacciare i capitalisti che albergavano lì per il ponte. Invece sarà un vulcanico, professor Di Stefano, oggi proprio lì dalle pendici.
Esattamente.
È un uomo che si fa metafora in tempo reale questa mattina al giorno delle locuste, collegato sia al telefono ma pronto a gettare lava e lapilli sui temi dell'economia e della finanza, anche perché oggi è un giorno fatidico, è il giorno del vaticinio. Infatti sono andato a bermi il caffè, ma ho conservato la tazzina per leggere nel fondo del caffè, prima di Standard & Poor's, quale sarà il nostro destino. Avessi avuto un montone, gli avrei provato a leggerne le viscere. Il montone però non lo serve la macchinetta di Radio Popolare, quindi ci limitiamo al caffè. Ma questo è il D-Day, oggi il temutissimo responso di Standard & Poor's. Perché così temuto?
Sì, temutissimo come tutti quelli precedenti, però questa volta un rischio maggiore forse c'è, perché esattamente un anno fa, un po' meno di un anno fa, Standard & Poor's, confermando la BBB, quindi un rating poco sopra il titolo spazzatura, aveva dato una previsione negativa dicendo: se i conti peggiorano, il PIL va peggio del previsto, saremo costretti ad abbassare ulteriormente il giudizio sui titoli italiani. E come noto, se dovesse venire fuori questa sera un declassamento ulteriore e un'assegnazione del BTP e dei titoli italiani in senso complessivo alla categoria appunto junk, quindi titoli altamente speculativi perché a rischio spazzatura, questo sarebbe un problema molto grave, in particolare per le banche italiane, ma non solo, perché in teoria dovrebbero liberarsi almeno parzialmente dal loro portafoglio di ingenti titoli del debito pubblico. Stiamo parlando di circa 450 miliardi che oggi sono nei portafogli delle banche italiane.
Ecco, questo è il problema eventuale per le banche. E concretamente invece per chi è utente delle banche, il rischio che cosa comporta se arrivasse un declassamento a junk bond?
Beh, il rischio non è immediato, non succede un cataclisma per i correntisti o per chi ha un contratto, per esempio, di mutuo con un istituto di credito. Il rischio potrebbe materializzarsi nell'arco invece di un anno e mezzo, perché la vendita dei titoli italiani per ridurne il peso in portafoglio potrebbe far salire di molto anche i tassi di interesse e mettere in difficoltà più che i privati, soprattutto le imprese che ricevono linee di finanziamento da parte delle banche.
Ecco, a proposito di imprese e di difficoltà, l'apertura dell'edizione online del Sole 24 Ore questa mattina parla proprio delle imprese e della borsa che gli toglie più di quanto dà. In 8 anni drenati 50 miliardi dalle imprese, negli ultimi 8 anni le imprese quotate hanno pagato 137,7 miliardi di euro in dividendi agli azionisti, mentre hanno raccolto attraverso lo sbarco sul listino aumenti di capitale solamente 88,3 miliardi, più o meno la metà.
Sì, ma questo è un meccanismo perverso che vale soprattutto per la borsa di Milano, anche perché sono moltissime le aziende quotate che per sostenere la politica dei dividendi, insomma per soddisfare gli investitori, pagano dei dividendi che non sono corrispondenti nello specifico ai risultati di bilancio e quindi si indebitano in molti casi proprio per promettere e realizzare dividendi superiori, e inoltre hanno fatto negli ultimi anni questi famosi buyback, cioè riacquisto delle azioni proprie sempre per sostenere il prezzo dei titoli, che sono costati un sacco di risorse alle aziende. Questa è la sintesi del Sole 24 Ore, è da un certo punto di vista molto preoccupante, perché dimostra che diversamente da altri mercati finanziari, da altre borse, quella di Milano è fortemente condizionata da delle logiche che non servono alla raccolta del capitale di rischio, come si sarebbe detto sui manuali di economia e finanza negli ultimi 15-20 anni.
Tornando al punto di partenza, ovvero al fatidico responso di Standard & Poor's, dicevamo che partiamo da BBB, se andiamo sotto cosa c'è sotto BBB? CCC?
C'è la C del junk bond, e quindi c'è appunto la categoria sostanzialmente nella quale si trovano moltissimi paesi che hanno dei rischi più consistenti in realtà del nostro da questo punto di vista, e infatti l'impressione è che il giudizio di Standard & Poor's possa essere in questo caso più una pressione nei confronti del governo e della politica che una sostanza reale dal punto di vista del rischio, almeno a medio termine.
Quindi parafrasando il lieto motivetto, i TG governativi potrebbero aprire questa sera canticchiando: no, non è la BBB questa, non è nemmeno la Rai TV, ma la BBC a questo punto, se andiamo sotto.
Assolutamente. Sì, possiamo attenderci qualsiasi cosa da appunto il servizio televisivo presuntamente pubblico.
Senta, presuntamente prof, ovviamente l'eventuale giudizio negativo che arriva può arrivare anche da Standard & Poor's ha già fatto sentire i suoi effetti sulle turbulenze, le solite turbulenze che riguardano lo spread, ma comunque è una previsione di rischio legata soprattutto al continuo peggioramento dei conti pubblici. Chi invece sul fronte dei conti pubblici ha messo a segno un risultato record in termini di avanzo primario e rimborsa in anticipo parte del prestito col Fondo Monetario Internazionale, è a sorpresa, ma forse anche no, la Grecia.
Sì, non è secondo me molto a sorpresa, perché la conferma che alla fine le politiche messe in campo dal governo Tsipras, che sono state bilanciate tra la pressione negativa e recessiva dell'Europa e invece appunto i risultati dal punto di vista delle politiche sociali hanno permesso, almeno da questo punto di vista, per la Grecia di arrivare a un avanzo primario che è di fatto un avanzo primario record, 5,4%, molto superiore alle previsioni della stessa commissione e alle richieste della stessa commissione, ma per spiegare come mai le cose poi vanno sempre male dal punto di vista delle politiche europee, basti la notizia che a fronte del fatto che la Grecia voleva rimborsare integralmente la quota del proprio debito nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, ebbene non l'ha potuto fare nonostante avesse le risorse, perché Bruxelles si è opposta a questo rimborso, perché nel caso che la Grecia rimborsi completamente la quota di prestito del Fondo Monetario Internazionale, cadrebbero definitivamente i controlli obbligatori da parte della Troica, e quindi alla fine Atene ha rimborsato solo una parte del proprio debito col Fondo Monetario Internazionale. E comunque è particolarmente soddisfatto ovviamente del fatto di vedere che il PIL almeno quest'anno sarà in crescita ancora del 2,5%, e le previsioni anche per l'anno prossimo sono sostanzialmente positive.
È un po', se non ho capito male, come se io volessi chiudere il mutuo in anticipo perché ho le risorse e la banca mi rispondesse: non se ne parla nemmeno, perché vogliamo vedere se sei capace di non dilapidare le tue finanze in donne, motori, gioco d'azzardo, cose
esattamente così. Esattamente così. Sì. È questo la dice anche molto, secondo me, poi sulle ragioni della pessima valutazione complessiva del comportamento dell'Unione Europea verso i paesi che fanno parte dell'area euro.
Prima di proseguire sul fronte delle grandi questioni finanziarie, però volevo ritornare a un tema che abbiamo squadernato solo in termini di titolo nel corso della rassegna stampa, ma che vale la pena riprendere, perché questa mattina Repubblica ha una notizia, credo in esclusiva perché non l'ho vista su altri quotidiani, e che in questo momento è l'apertura dell'edizione online, che riguarda Alitalia, e dove si dice che sostanzialmente ci si gioca, il governo si vuole giocare la carta Toto per evitare i Benetton e salvare la compagnia. Sarebbe stato aperto un negoziato con il figlio dell'ex patron di Air One, non so se perché il padre nel frattempo è a fare il ponte, comunque si tratta con il figlio, però ci aiuta a contestualizzare questo ritorno a Toto del futuro possibile di Alitalia?
Sì, ritorno che ha dell'incredibile considerando il buco che la famiglia Toto regalò allo Stato italiano con l'operazione ormai passata alla storia della compagnia italiana, no? E quindi la fusione tra Alitalia e Air One, che costò solo la fusione circa 4 miliardi di euro allo Stato italiano, visti i debiti che aveva Air One. Famiglia Toto che ha fatto un'altra disgraziata esperienza con New Livingstone, una piccola compagnia che doveva fare attività di trasporto low cost, e adesso ritorna in pista perché Di Maio in persona avrebbe concordato con appunto l'erede Toto Riccardo un ingresso del gruppo nella nuova cordata con il 15%, che sarebbe a questo punto completamente controllata dallo Stato, perché al 30% delle ferrovie si aggiungerebbe il 15% dello stesso MEF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi 45% di fatto controllo pubblico, poi un 15% dovrebbe essere collocato all'americana Delta, e un 30% finirebbe appunto nelle mani di Toto, non si capisce bene con quale sborso dal punto di vista finanziario, e ha un po' dell'incredibile se si considerano anche le polemiche violentissime che si sono viste negli ultimi due mesi rispetto al fatto che la famiglia Toto è notoriamente anche la concessionaria della famosa autostrada dei parchi, l'Aquila Roma, che più volte è stata messa sotto accusa per le pessime condizioni di manutenzione dei viadotti e dell'insieme dell'infrastruttura industriale autostradale, che è sempre nelle mani di una concessionaria appunto, e quindi certo, è pubblica ma affidata alla famiglia Toto. Quindi è un po' dell'incredibile che Di Maio vada a prendersi come socio una sola, perché questa io la definirei almeno per gli ultimi anni.
Insomma, Toto all'Italia è la mala femmina, e poi però ci sono autostrade e autostrade, perché un conto sono quelle di Toto, un conto sono quelle dei Benetton, e se non ho capito male, pur di non doversi necessariamente consegnare ai Benetton, Di Maio a questo punto tratterebbe anche con il bisnipote di Charles Lindbergh che fa l'elettrauto in Minnesota, ma comunque sarebbe meglio dei Benetton.
Sì, esattamente, dopodiché francamente sì, certo, l'incidente del ponte di Genova è una cosa grave, ma non mi sembra che da questo punto di vista, come dire, ci sia una grande differenza tra i Benetton e i Toto nella scelte di natura presuntamente imprenditoriale, in realtà fatte con risorse pubbliche.
Senta, professor Di Stefano, prima di andare in pubblicità, e visto che ha citato quella che fu la fusione tra Alitalia e Air One, chiudiamo questa prima parte con un'altra fusione che però è fallita, quella di Commerzbank con Deutsche Bank, fallita definitivamente a poche ore dalla pubblicazione dei dati del primo trimestre della principale banca tedesca, che registrano una forte crescita degli utili.
Sì, sono appena arrivati, non più di mezz'ora fa, Deutsche Bank ha chiuso il primo trimestre con 200 milioni di utili netti in rialzo del 67%, e questa notizia sembra quasi il suggello della chiusura definitiva delle trattative con Commerce per dar vita al famoso campione bancario nazionale che si dice il governo tedesco volesse fortemente. Invece appunto il matrimonio non si farà, e infatti oggi già sulle pagine dei quotidiani finanziari torna l'ipotesi di un forte interesse, una azione molto operativa e immediata da parte del gruppo Unicredit, attraverso soprattutto la propria controllata Hypoverijsk Bank, controllata del gruppo bancario milanese. Secondo quelle dei commenti e le valutazioni su questo fallimento sono molto divisi. Secondo alcuni economisti è una buona notizia che il governo tedesco stia fuori dal credito, secondo altri è la dimostrazione che lo stato di salute di Commerce è così pesante che Deutsche, che ha sufficienti problemi, Deutsche Bank, con una serie di cause, contenziosi e multe, ha preferito starsene fuori ed evitare appunto questa operazione too big to fail, tanto amata soprattutto dalle banche centrali dei paesi quando ci sono le crisi.
Sono le 8:59 minuti, praticamente è un countdown inesorabile che ci porta alle 9, quando dovremo andare in pubblicità, ma attenzione perché poi ripartiremo con una copiata di domande fatali del professor Di Stefano, che immagino abbiano tolto il sonno a molti ascoltatori in questi giorni. Perché c'è battaglia in borsa per il controllo di Anadarko? Cos'è e come mai Occidental Petroleum ha lanciato una contro-OPA contro Chevron? Se da giorni siete dilaniati da queste domande e ancora non siete riusciti a darvi una risposta, tra poco la risposta la avrete proprio dal professor Di Stefano, ma attenzione perché come dire, alimenteremo la suspense e l'attesa anche con l'intervento del professor Alessandro Santoro, che oggi ci parla della rinascita del pensiero fiscale progressista. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Professore, non se ne vada, e se l'Etna dovesse cominciare a deruttare si sposti, che così concludiamo la trasmissione.
Certamente.
A tra poco.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Tutti sapevano e nessuno ha parlato. I sindacati, l'azienda, l'assessorato alla sanità. Tutti sapevano, ma non gli operai.
Sabato 27 aprile il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro nel territorio organizza un corteo in ricordo di tutte le vittime dell'amianto e dello sfruttamento.
Alle 16 in via Magenta 88 a Sesto San Giovanni, presso il Centro di Iniziativa Proletaria Tagarelli.
È in edicola il nuovo numero di Internazionale Extra Menù, un numero speciale dedicato al cibo con articoli, reportage, foto, fumetti e ricette. Un giro del mondo a tavola con la stampa internazionale. Internazionale Extra Menù è in edicola.
Popolare Network. This one. yourself a room. Yeah, 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 yeah. Newton got me by the apple. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible aspect. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Sei minuti dopo le nove, eccoci qui a cominciare la seconda parte di oggi del giorno delle locuste con Man on the Moon, R.E.M. e una coppia di professori. Collegato ancora una volta alle pendici dell'Etna, il professor Andrea Di Stefano. Di nuovo buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Hai ruttato nel frattempo?
Assolutamente no, è tranquillo, però è sempre uguale.
Sì, ho capito, ma se non è rutta è un po' una noia il collegamento. A un certo punto faccia una finta diretta, vedo del fumo, vedo...
Ma il fumo c'è sempre.
Ah, del fumo c'è sempre, perfetto. Dove c'è fumo c'è anche arrosto e l'arrosto lo porta oggi al giorno delle locuste il professor Alessandro Santoro, buongiorno.
Buongiorno, lei posso continuare?
È alle falde del Vesuvio, lei, per coerenza vulcanica? No.
No, purtroppo no. Posso continuare la saga musica e amici del tutto personale?
Ancora?
Sì, voglio dedicare la canzone di oggi al mio amico Stefano, di cui ho l'immagine che cantava con la chitarra benissimo questo pezzo di Rem.
Sì, okay.
Sembra giusto, scusa.
Ma lei ha vissuto contornato da gente che cantava e ballava, l'amico Marco con i Red Hot Chili Pepper, l'amico Stefano con i Rem, esatto. Mi dica che pezzo mette la prossima volta, così salutiamo pure un altro amico e chiudiamo il cerchio.
Compensavano la tristezza di chi si occupava della scienza triste, dell'economia.
Indubbiamente, ma oggi parliamo di cose allegre. Prima però, professor Di Stefano, può spendere qualche parola di miele per il collega Santoro che prima mi si è un po' incapricciato perché avremmo detto in chiusura di collegamento era un intermezzo, un apostrofo nemmeno roba tra le sue parole della prima parte e le sue parole della seconda?
Non ho capito bene quale sia il problema, però
voleva essere più protagonista, invece si è sentito, come dire, professore di secondo rango.
No, siamo sempre in attesa delle chiamate al professor Santoro, sempre tutta gli ascoltatori aspettano solo i suoi collegamenti.
La verità è che sono invidioso di lui che sta sotto l'Etna mentre io sto sotto la piaggia a Milano.
D'altra parte lei si può bullare di essere popolo mentre quell'altro è elite, e quindi quindi questo, come dire, le rende onore. Professor Santoro, un professor Santoro probabilmente anche un po' stanco per aver vissuto un'intensa notte di basket con gara 6 tra i San Antonio Spurs e i Denver Nuggets. Non diciamo il risultato,
no,
perché una volta c'è stato pure uno che ha cancellato un abbonamento perché ho detto il risultato del basket come se fossimo una, come dire, dovessimo essere degli occultatori di notizie. Ma va bene, oggi invece è una giornata felice perché il professor Santoro ci porta un fiocco azzurro, un fiocco rosa. È nato, anzi rinato, il pensiero fiscale progressista. Che meraviglia, quanti chili pesa?
Ne pesa parecchi, direi, è bello solido e robusto. In realtà è una storia che sta emergendo adesso proprio negli Stati Uniti, ma che va avanti da almeno 15 anni. Cioè, esiste un filone che iniziò il compianto Anthony Atkinson in Inghilterra e che poi è stato proseguito da Thomas Piketty, che qualche ascoltatore sicuramente conosce per il suo fortunato capitale nel XXI secolo, a cui appartengono altri grandi, importanti economisti americani, tra cui Emmanuel Saez dell'Università di Berkeley. La cosa particolare è che si tratta di nomi di assoluto valore dal punto di vista scientifico, cioè persone che pubblicano sulle riviste più importanti, più quotate, facendo cose anche molto complicate, estremamente rigorose, quel tipo di, come dire, approccio matematico all'economia che molti criticano e molti trovano inutile perché troppo artificioso ed astratto. Invece loro hanno dimostrato che è possibile, anche grazie a questo approccio, fornire poi risultati robusti e solidi che vengono utilizzati nel dibattito pubblico. L'esempio è proprio quello della proposta di imposta patrimoniale che ha fatto la senatrice Elizabeth Warren, che è candidata alle primarie del Partito Democratico. Ha proposto questa imposta patrimoniale basata su due aliquote, 1% sopra i 50 milioni di dollari più un 2% per chi sta sopra il miliardo di dollari, che avrebbe un impatto notevole, l'1% del PIL. E la cosa interessante, appunto, è che la stima di questa ipotesi è stata fatta proprio da Saez e Zucman, cioè due economisti dell'Università di Berkeley, e questo ha dato ovviamente una grande credibilità alla proposta stessa. E non è l'unico esempio, perché anche la proposta della Ocasio-Cortez di portare l'aliquota più elevata dell'imposta sui redditi al 73% viene proprio dai lavori di questo gruppo, in questo caso da un famoso paper di Peter Diamond e sempre Emmanuel Saez, anche questo pubblicato su una rivista molto molto importante. E questo è consolatorio, perché per anni noi abbiamo pensato che i top economist del mondo dessero tutti un messaggio molto, diciamo così, possiamo anche definirlo di destra o comunque neoliberale, per cui bisognava limitare il ruolo dello Stato e le imposte contavano poco. Invece adesso esiste un gruppo importante di economisti che danno un messaggio completamente diverso e che coniugano l'impegno scientifico con poi appunto la capacità di dare proposte di peso importanti per il dibattito politico. Ahimè, duole constatare che questo non sta accadendo in Italia per nulla, dove non esiste, ahimè, alcun pensiero fiscale progressista né a livello accademico, dove anzi si accettano abbastanza supinamente cose come la flat tax, che vengono sì contestate ma in modo relativo, e soprattutto a livello politico, dove non si vede nulla di neanche lontanamente paragonabile alle proposte radicali che stanno emergendo nel dibattito per le primarie del Partito Democratico americano.
Ecco, duole però ugualmente constatare che il professor Santoro è stato fin troppo modesto, perché abbiamo citato alcuni dei grandi nomi del pensiero progressista fiscale internazionale. Ne mancava uno, vero professor Di Stefano, che è proprio qua con noi, il nostro Alessandro Santoro.
Esatto.
Queste sono le parole di miele per chiudere il cerchio.
Vabbè, del tutto realistiche, considerando i nomi che abbiamo citato. Comunque, prima o poi, noi siamo provincia, siamo sempre arriviamo sempre dopo, seguiamo sì. sempre l'Accademia Americana, magari anche qui succederà, c'è da augurarselo.
Comunque sembra che anche Zais e Zulaski, lì, quei due che ha citato all'inizio,
Saez, Emanuel Saez e Gabriel Zucman,
ecco, più o meno, avessero entrambi degli amici che cantavano i REM, quindi vede che alla fine, come dire, tutto quanto si tiene. Professor Santoro, prima di salutarla però, visto che siamo collegati con le pendici dell'Etna, dove si trova il collega di Stefano, le facciamo sentire alcune detonazioni che arrivano dall'Etna. Prego, professor Di Stefano.
No, grazie, no, non sono in grado.
Ma sì, ma faccio...
per favore.
Ma fa atmosfera, cioè sembra...
Ma ho capito, fa atmosfera, ma...
Vuol farla lei una detonazione, professor Santoro?
È un po' ridicolo.
Non ci proverei mai, ma poi le detonazioni le fa già adesso il professor Di Stefano, che ci rivelerà delle cose sulla borsa valori che saranno assolutamente detonanti.
Secondo me Zucman le faceva le detonazioni, la prossima volta chiamiamo lui.
Va bene, è possibile che faccia anche quello.
Grazie, professor Santoro, buona giornata. No,
assolutamente no.
Però almeno me lo porta un posacenere di lava.
Oh Madonna, va bene.
Io l'avevo preso quando ero piccolo, mi piaceva un sacco il portacenere di lava, e poi deve essere andato perduto in qualche trasloco. Va fortissimo ancora il portacenere di lava.
Va bene.
Lo metto accanto alla camicia del
Mozambico.
Che bello, cioè, faccio la stanza dei souvenir. Ma torniamo a quelle due domande fatali che il professor Di Stefano pone oggi agli ascoltatori, che sono quelle che hanno dilaniato tutti voi per giorni e giorni: perché c'è battaglia in borsa per il controllo di Anadarko? Cos'è e come mai Occidental Petroleum ha lanciato una controopa contro Chevron?
Beh, allora la storia ha un suo perché. Anadarko è una società texana che è nata e cresciuta sulla scoperta di un pezzo delle riserve del Golfo che vengono sfruttate per la produzione di petrolio, ma è anche una società relativamente piccola rispetto alla media dei colossi del settore petrolifero, che si è specializzata però in impianti soprattutto di liquefazione del gas. Infatti la incontriamo nel mega impianto in previsione nel nord del Mozambico per lo sfruttamento di un giacimento di gas naturale. La struttura, diciamo, gigantesca struttura necessaria per ritrasformare il gas in un materiale liquido trasportabile con le navi gasiere è proprio nelle mani di Anadarko, e quindi c'è un certo interesse da parte delle compagnie petrolifere rispetto a questa che viene considerata una società appunto piccola ma molto veloce e con una discreta capacità di natura ingegneristica. E così non ci si aspettava, o meglio pochi si aspettavano, che all'offerta della Chevron per 33 miliardi di dollari di comprarsi Anadarko arrivasse una controfferta molto più consistente dal punto di vista economico, che costringerà appunto Chevron probabilmente a rivedere la propria offerta da 33 miliardi, perché Occidental Petroleum, che è comunque molto più piccola di Chevron, anche in questo caso ha offerto 57 miliardi di dollari per appunto effettuare questa fusione con Anadarko. Attività è inusuale, era un po' di tempo che non si vedeva una battaglia in borsa a Wall Street all'interno del settore petrolifero, dove sembrava appunto che i giochi fossero fatti tra le grandi major e poi una pletora di piccole aziende che sono cresciute soprattutto sullo sfruttamento e sul rischio legato allo sviluppo dello shale oil, dello shale gas, la nuova tecnologia sviluppata in particolare negli Stati Uniti attraverso la rottura delle rocce ad alta pressione per la produzione di gas e petrolio. E invece evidentemente c'è in prospettiva, ci può essere un'ulteriore fusione tra appunto i colossi del settore petrolifero, anche in vista di una situazione che per ora non si vede all'orizzonte, o almeno le compagnie rifuggono, che è quella che il petrolio possa ridurre il suo peso a livello globale per effetto degli accordi sui cambiamenti climatici.
Oh, abbiamo finalmente avuto le risposte che tutti attendevamo alle fatali domande e invece restando sul tema dei combustibili, c'è il petrolio che è schizzato nuovamente in alto, l'ha visto lì dal suo sito, quello con tutti i grafici.
Sì, l'ho visto da Oil Price, si vede costantemente, questo è l'effetto diciamo da bolla prodotto sicuramente dall'annuncio dell'amministrazione Trump di voler in modo unilaterale sospendere tutte le deroghe all'embargo nei confronti delle vendite iraniane, embargo che aveva delle deroghe anche rispetto all'Italia, ma in particolare rispetto alla Cina. La scelta dell'amministrazione Trump di sospendere queste deroghe ha provocato delle polemiche molto violente, ma ha anche fatto schizzare il prezzo del petrolio ai massimi degli ultimi 20 mesi, a $64 al barile il WTI, quello che viene scambiato a New York. Un effetto abbastanza curioso è che questo balzo del petrolio si è tirato dietro anche una crescita del rublo russo che ha beneficiato più di altre monete diciamo legate al settore petrolifero delle scelte dell'amministrazione Trump, nonostante le contesti in modo molto vigoroso dal punto di vista diplomatico.
Urca, è cominciata?
No, assolutamente.
Come no? Senta, che
popò,
che popò di detonazione. Ce la racconti in diretta?
Non c'è.
Ma come non
è
c'è?
Un effetto scenografico da studio.
Vabbè, niente, non c'è niente da fare. Peccato, poteva essere una vibrante diretta dell'eruzione dell'Etna e invece niente. Allora parliamo di cose belle. Kering, che è pronta a versarci un miliardo al fisco italiano. Perché lo fa? Perché gli abbiamo fatto pietà con i conti pubblici, quindi vabbè, vi do un miliardo così la smettete di chiagnare.
No, perché è inseguita dall'Agenzia delle Entrate che al termine di un contenzioso fiscale ha contestato al colosso del lusso controllato da François-Henri Pinault una presunta evasione da circa 1,4 miliardi per l'effetto di ricavi non dichiarati per 14,5 miliardi e quindi nel mese di maggio il gruppo Kering avrebbe dato orientativamente la propria disponibilità a chiudere il contenzioso versando un miliardo, appunto, di questo 1,5 miliardi che viene contestato dall'Agenzia delle Entrate. L'inchiesta è un'inchiesta che è partita nel dicembre del 2017, quando la Guardia di Finanza aveva perquisito le sedi di Firenze e di Milano della Gucci, poi è proseguita fino alla chiusura del 27 novembre 2018. Adesso il maxi risarcimento che verrà appunto probabilmente versato con l'accordo fiscale dovrebbe consentire di ridurre il peso dell'inchiesta penale che è stata aperta dalla Procura di Milano e che è condotta dal sostituto procuratore Stefano Civardi. Nelle indagini risultano indagati per omessa dichiarazione dei redditi sia l'amministratore delegato e presidente di Gucci sia il suo predecessore Patrizio Di Marco. A che cosa, come sarebbero arrivati appunto la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate a questa evasione? Perché secondo l'accusa il gruppo Kering avrebbe utilizzato una serie di società svizzere per sottrarre appunto circa 14 miliardi di fatturato del gruppo Gucci realizzato con prodotti in Italia, ma appunto trasferita all'estero la fatturazione, in questo modo eludendo e evadendo le imposte sulla produzione di reddito nel nostro paese.
Scusi, il Pinot che deve dare 1 miliardo al fisco italiano è lo stesso Pinot che doveva dare 100 milioni a Notre Dame? Perché se è così,
esattamente lo stesso.
Sono brutte notizie per Notre Dame, cioè resta poco a quel punto.
No, beh, ma sai, delle dimensioni delle disponibilità di
è poca roba. E sì, poi sì, raccontavamo anche al Demone del Tardi anche delle convenienze fiscali di tutto quel, esatto, donare per Notre Dame, ma lasciamo Pinot, perché sono arrivati, sono stati consegnati i risultati di Amazon, e tra l'altro sono stati consegnati proprio da Amazon con precisione cronometrica, gliel'hanno portati proprio nella busta di cartone, quella classica di Amazon.
No, l'hanno pubblicati nel corso della notte, c'è stata un'illustrazione dei risultati, secondo, così guardando i numeri sembra una notizia importante, perché si capisce chiaramente che Amazon ha ormai consolidato la sua capacità di produrre profitto, che era già emersa nel 2018. Ricordiamo che per una quindicina d'anni Amazon ha sempre dato dei risultati difficili o comunque anche in rosso per effetto delle spese sostenute per la propria crescita, sia dal punto di vista delle dimensioni sia dal punto di vista degli investimenti sulle tecnologie. Il primo trimestre del 2019 conferma invece che appunto Amazon è in grado di produrre anche utili, e utili anche in modo consistente, perché su un fatturato di circa 59 miliardi sostanzialmente Amazon ha messo da parte come utili oltre 3,5 miliardi di dollari. Quello che fa guadagnare di più, e questo forse è una cosa che molti non sanno, non sono le vendite online, non è il commercio elettronico, ma sono i servizi web, in particolare tutto quello che riguarda il cloud, ma non solo, tutte le attività web service che svolge Amazon, che da sole producono 2,2 miliardi di dollari di risultato su 7,6 di fatturato, quindi un risultato veramente molto consistente, quasi un terzo, quasi il 30% di risultato positivo di questo segmento. Poi continuano ad andare bene ovviamente le vendite a livello americano, o meglio nordamericano, 35 miliardi nel primo trimestre con 2,2 miliardi di utile, ancora in rosso invece le vendite a livello internazionale, ma ormai è molto vicino il pareggio, perché nel primo trimestre del 2019 la perdita ammonterebbe a soli 90 milioni di dollari, se si pensa che nel primo trimestre del 2018 la perdita invece sulle vendite estere, dove c'è ovviamente molto da c'è stato un fortissimo investimento, era stata di 622 milioni di dollari.
Senta, a proposito di consegne, lei la lascia la mancia ai rider che le portano da mangiare, oppure c'ha il braccino corto come Bonucci, Cardi, la Ferragni?
No, sempre lasciata, quelle rarissime volte che ho acquistato attraverso questo sistema.
Un giorno mi travesto da rider, vengo a suonarle, vedo se mi lascia la mancia, oppure...
Assolutamente sì, sempre fatto.
Magari lo faccio tutti i giorni, quindi fuori di mancia mi mantengo.
Fatto,
posso
no,
anche
no,
cambiare
no,
lavoro.
Senta... Mi è capitato solo due volte, quindi...
Comunque, siccome siamo già in chiusura, perché come sempre quando si sta bene il tempo vola via, dobbiamo chiudere con i 5 miliardi che Zuckerberg ha messo sotto il materasso se dovesse arrivare il multone per Cambridge Analytica.
Sì, è emerso nei risultati del trimestre di Facebook che appunto la società ha messo da parte a riserva 5 miliardi di dollari per i contenziosi che sono in corso sullo scandalo di Cambridge Analytica, tanti soldi anche se non sufficienti ad impensierire per ora il colosso Facebook, che anche nel primo trimestre ha dato risultati dal loro punto di vista estremamente positivi.
Le 9:27 minuti, noi siamo in chiusura, mi raccomando però, dovesse ruttare, chiami,
Assolutamente, beh, ci mancherebbe.
Pensi che beffa se rutta il Vesuvio dopo 2000 anni e invece l'Etna no? E lei ha l'Etna.
Speriamo che non accada.
No, certo, speriamo che non accada, però come dire, per il bene della diretta sarebbe proprio una beffa.
Ah, certo, per il bene della diretta sì, effettivamente.
Si ricorda il posacenere di lava,
Va bene.
Mi raccomando, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo
grazie
qua la prossima settimana. Arrivederci.
Alla prossima.
Arrivederci. Buona giornata al professor Di Stefano, buona giornata a tutti quanti voi ascoltatori. Noi per oggi chiudiamo qui, ci sentiamo prossimamente sempre in questi orari, sempre su queste frequenze. Fate i bravi, state bene, se avete ancora un pezzo di ponte godetevelo. Ciao.